A parte gli scherzi, che comunque non è uno scherzo, è la realtà, è successo veramente, il nostro testo questa settimana sarà su Prima Tessalonicesi capitolo 2. Apro una breve parentesi e non so se avete avuto modo di curiosare la locandina. Il titolo che ho voluto dare è il titolo della settimana scorsa, in effetti è una sorta di completamento riguardo alla tematica che ho affrontato la settimana scorsa, che era quella della famiglia del pastore. E a prima vista quel titolo potrebbe apparire un po' strano, e se vi siete domandati del motivo per cui stiamo affrontando il tema della leadership spirituale, quando non tutti nella Chiesa sono dei leader spirituali, dobbiamo innanzitutto ricordare che lo Spirito di Dio desidera parlare a questi uomini così come alle persone. E poi, in secondo luogo, come per le chiese di Creta, anche in questa Chiesa c'è il bisogno di costituire degli anziani e quindi tutti siamo coinvolti in questo processo. E infine, penso che il testo di oggi ha una grande importanza per tutti noi, perciò che spero il Signore mi dia modo di poter spiegare questa mattina. Dio ha creato la famiglia con un certo ordine e con certe caratteristiche. E non c'è nulla che possa sostituirlo. O non ci sono adattamenti moderni a questa cosa. Per il benessere dei figli sono necessarie due condizioni: ci deve essere una madre ed è anche il piano perfetto di Dio che ci sia anche un padre. E in questo c'è il perfetto equilibrio tra due diversi tipi di cure che queste due figure andranno a compiere. E credo che quando Dio creò la Chiesa, ha creato la Chiesa anche come una sorta di famiglia allargata. I pastori, infatti, non devono vivere la Chiesa con l'indifferenza con cui, che ne so, i maestri di asilo vedono i bambini. Pensate, immaginate un asilo nido. Mia mamma lavorava, ho avuto modo di riflettere, mia mamma lavorava in un asilo nido, sebbene fosse cuoca, e a volte mi raccontava dei bambini che erano disperati perché avevano bisogno del papà e della mamma, a volte questi maestri erano così indaffarati e c'erano delle regole che i bambini dovevano seguire, nel senso che se un bambino piangeva doveva essere lasciato lì perché altrimenti tutti avrebbero iniziato a piangere e non si potevano prendere in braccio tutti i bambini. E quindi il trattamento che questi maestri compivano, e probabilmente compiono ancora adesso, è più alla massa che non all'individuo stesso. E spesso i bambini in queste situazioni, soprattutto in questa tenera età, si sentono soli, abbandonati, vivono una sorta di disagio perché ovviamente non è il loro contesto naturale. E come detto, il pastore o i pastori non devono trattare i membri della Chiesa come se fosse un gruppo indistinto, ma devono amare ogni membro individualmente. Cioè, in pratica, ogni membro ha necessità di essere amato e nutrito personalmente. E lo scopo non è quindi semplicemente di intrattenere il gruppo, per quanto piccolo o grande sia, ma discepolarli, istruirli, portarli verso una direzione. Quindi la Chiesa deve essere una famiglia e proprio come una famiglia deve avere una madre e deve avere un padre per avere un perfetto equilibrio. E questo è proprio ciò che sta a cuore all'Apostolo Paolo nel brano di oggi. Vedremo come l'Apostolo Paolo ci dia una sorta di fotografia, di immagine di questo esempio. E vi invito ad aprire perciò prima Tessalonicesi e leggeremo il testo di oggi che va dal versetto 7. Dice Paolo, invece, allora siamo prima Tessalonicesi capitolo 2 dal versetto 7, dice invece siamo stati mansueti in mezzo a voi come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. Così, nel nostro grande affetto per voi, eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate diventati cari. Perché, fratelli, voi ricordate la nostra fatica e la nostra pena. Infatti, è lavorando notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi che vi abbiamo predicato il Vangelo di Dio. Voi siete testimoni, e Dio lo è pure, del modo santo, giusto e reprensibile con cui ci siamo comportati verso di voi che credete. Sapete pure che, come fa un padre con i suoi figli, abbiamo esortato, confortato e scongiurato ciascuno di voi a comportarsi in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Quindi abbiamo questo passo dove in questa lettera che è anticipato, giusto per darvi un contesto, è anticipato dal capitolo 1 dove Paolo si trova ad aver a agire su questa chiesa di Tessalonica. Ed è una chiesa, è una buona chiesa. Spesso nelle chiese del Nuovo Testamento ci sono delle critiche o delle situazioni da sistemare, ma la chiesa di Tessalonica è una chiesa sana, una chiesa che funzionava bene. Infatti al capitolo 1 Paolo ne esalta le qualità, al versetto 3 menziona l'opera della vostra fede, le fatiche del vostro amore e della costanza, quindi una chiesa che stava funzionando. Era una chiesa che seguiva il modello apostolico. Al versetto 6 del capitolo 1 dice: voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, un esempio per tutte le altre chiese del circondario. Una chiesa che testimoniava il Vangelo, dice al versetto 8, infatti da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nella Caia, ma anzi la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, di modo che non abbiamo bisogno di parlarne. Pensate che bella chiesa, che bella realtà era questa qua. Una chiesa totalmente trasformata, Paolo dice, vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente, è vero. Quindi, wow, fossero tutte le chiese così. E quindi questa era una chiesa in salute ed era una grande chiesa grazie alla potenza di Dio che stava usando un pastore, o meglio dei pastori, straordinari. In pratica abbiamo un modello che, se vogliamo ripetere la chiesa di Tessalonica, abbiamo bisogno di uomini spirituali come Paolo, che era coadiuvato in quel momento da Timoteo e da Sila. E nel capitolo 2 Paolo poi descrive l'opera di questo ministero e ciò è necessario per noi queste istruzioni su quali uomini siano necessari per produrre quel tipo di chiesa. E quindi nel capitolo 2 parla che un pastore deve essere caratterizzato da tenacia, da integrità, da autorità, da responsabilità e umiltà. Ma nei versetti che abbiamo letto oggi, dal 7 al 12, ci offre un'immagine comune e conosciuta della sua cura. Spesso la scrittura fa delle analogie per comprendere i ruoli, e soprattutto nel pastore, in Prima Pietro 5 li chiama pastori, dando l'esempio del gregge, di questa conduzione presa dal mondo dell'allevamento. In Prima Corinzi capitolo 4 li chiama amministratori. Sono sempre delle immagini per farci comprendere questo modo di agire. e se vogliamo vengono in prima Corinzi capitolo 3 vengono definiti schiavi, eccetera. Ma in questo testo Paolo ricorre a un'immagine intima e avvincente per illustrare l'opera del pastore. Paragona adesso veramente la Chiesa a una famiglia e usa l'immagine della vitale importanza della guida in una famiglia. Cioè una vera famiglia non è lasciata a se stessa, non è che ognuno va avanti per la sua strada, il padre da una parte, la madre dall'altra e i figli così lasciati a loro. E ci offre in quello che abbiamo letto l'immagine di una madre e l'immagine di un padre. E questo perché vuole enfatizzare Paolo l'intimità della sua azione dentro a questa chiesa. Vuole enfatizzare quale tipo di cura deve praticare un pastore secondo il volere di Dio. Ora, sebbene questa chiesa fosse in salute, c'era un problema che non era legato alla chiesa, ma era un problema che arrivava dall'esterno. Stavano attaccando Paolo. Stavano attaccando la sua credibilità, la sua sincerità, la sua integrità. Lo stavano accusando davanti alla Chiesa di essere solo un ciarlatano religioso. Odiavano il Vangelo e quindi decisero di attaccare, diciamo, l'esponente maggiore. Non conosciamo i dettagli di questo attacco, ma in tutta l'epistola c'è uno stile difensivo che ci dice che sicuramente Paolo doveva in un certo modo dimostrare che era sopra queste accuse. E non conosciamo i dettagli dell'attacco, come detto, ma senza dubbio erano andati dai membri di questa chiesa dicendo che Paolo non era poi così diverso da tutti i falsi maestri. Dicevano che era motivato dall'avidità, dai soldi, che cercava i favori, cercava il potere, la popolarità. In pratica questa posizione di dominio nella Chiesa era un modo per soddisfare il suo ego. Io ho una certa posizione, quindi mi sento assolutamente soddisfatto. E ovviamente quel periodo il mondo greco ne era pieno di questi uomini che approfittavano della credonoleria della gente. E così nel capitolo 2 Paolo ha questo scopo di difendersi da questo attacco. E lo fa richiamando la Chiesa stessa a valutare la sua opera. Infatti più volte, se avete voglia poi di leggerlo, Paolo dice: voi stessi sapete cosa io ho fatto, cosa abbiamo fatto con Timoteo e Silla. Dice: come sai, come ti ricordi, voi siete testimoni. Cioè in pratica chiama la Chiesa a valutare il suo operato. L'invita a riflettere, a pensare a come Paolo si è realmente comportato nei loro confronti. Ovviamente non avrebbero mai dovuto ascoltare quei diffamatori. La Chiesa di Tessalonica aveva sperimentato la credibilità e l'efficacia di Paolo come uomo di Dio. Paolo non si è mai appropriato di nulla e la Chiesa era in salute, quindi già il risultato testimoniava della sua innocenza ed era al di sopra di ogni accusa. E come dimostrazione di ciò, nel passo di oggi, Paolo difende il suo ministero facendo proprio questa similitudine. Il suo ministero nella Chiesa è simile a quello che deve succedere in una famiglia. La Chiesa, in un certo modo, è la seconda famiglia del pastore. Ogni persona ha una famiglia. O sei genitore o sei figlio, quindi apparteniamo tutti a una famiglia. Il pastore ne ha due. Ecco perché oggi ho deviato da Tito, Perché la settimana scorsa abbiamo visto la famiglia del pastore, la relazione che deve avere questo uomo con la moglie e con i figli, e come detto, è una relazione che è un principio per tutti gli uomini, non solo per il pastore. Ma qua Paolo sta dicendo, è come se il pastore avesse due famiglie e ovviamente non pratica la bigamia, ha semplicemente altri figli non carnali ma spirituali. E quindi il testo di oggi è la difesa di Paolo e di qualsiasi altro pastore. E il testo di oggi è il modello di riferimento perfetto di come un pastore deve agire. E in questo messaggio voglio soffermarmi sulle due similitudini che Paolo usa, quello della madre e quello del padre. E nello specifico al versetto 7 dice: come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini, e al versetto 11 come fa un padre con i suoi figli. In realtà questa non è una metafora nuova che Paolo usa. Già in Galati si paragona a una madre, dice, quando dice in Galati 4:19: figli miei per i quali sono in doglie. E ovviamente questo, le doglie, è una situazione che solo le donne possono vivere, una madre. E in Prima Corinzi dice: poiché se aveste 10.000 precettori in Cristo, non avete però molti padri, perché sono io che vi ho generato in Cristo Gesù. Quindi in Galati si paragona a una madre e in Prima Corinzi a un padre. E c'è un principio molto semplice in questa similitudine. Una madre, e lo possiamo vedere perché abbiamo questa esperienza nella vita di tutti i giorni, presenta una cura piena di amore. Un padre invece presenta una forte autorità. E questo è l'equilibrio perfetto dentro il quale si deve muovere e agire il pastore. Cioè la tenerezza e la dolcezza della cura materna, la forza, il coraggio e la direzione della cura del padre. E come detto, questi due aspetti devono trovare un equilibrio perfetto nel ministero. Settimana scorsa, partendo da Tito, avevo presentato anche Prima Timoteo 3:5, quando nel passo parallelo riguardo alle caratteristiche dell'anziano, se ricordate, dice che è necessario che il pastore governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi, perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della casa di Dio? O funzioni lì e funzionerai anche dentro la chiesa, ma se sbagli dentro in casa, sicuramente non sei un uomo adatto. Perciò diamo un'occhiata prima di tutto alla guida spirituale come madre. Al versetto 7 inizia con una parola molto importante, invece. Invece è usata una parola che è usata come avversativo, cioè significa non questo, non le accuse che vi hanno portato, io non sono stato quello che vi hanno dipinto da fuori, ma questo, cioè ribalta il concetto che avevano ascoltato. Se le accuse su Paolo erano dell'essere avido, motivato da guadagno, dal potere, dal controllo alla manipolazione, al versetto 7 Paolo contrappone il suo comportamento. Invece siamo stati mansueto in mezzo a voi come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. In pratica sta dicendo: io non sono stato un impostore in mezzo a voi, io non ho sfruttato nessuno, non mi sono arricchito di nessuno, e non siamo stati, e la nostra opera non è stata come una babysitter per qualche ora, disinteressata, solo per un qualche guadagno, e non è emotivamente coinvolta nell'educazione di questo bambino. In mezzo a voi, come Paolo sta dicendo, parla del fatto che lui è davvero coinvolto con questa gente. E dice che è stato mansueto, significa gentile, amorevole. Paolo dice che mentre ministrava nella Chiesa, semplicemente ha agito con amore. In pratica non è venuto ad abusare di nessuno, non ha sfruttato nessuno, non ha manipolato nessuno, si sono mossi insieme ad altri con amore e mansuetudine. Questo è il pastore che si prende cura della sua seconda famiglia, si preoccupa del benessere di questi figli ed è sensibile ai loro bisogni personali. Implica che Paolo ha avuto cura per tutti loro, che li ha rispettati, che ha avuto compassione, che ha avuto tolleranza per le loro imperfezioni, che ha avuto pazienza, tenerezza di cuore. Sono stati mansueti. Quanti? Quanto? Come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. Qua il termine si riferisce alla donna che allatta, quindi ha tra le mani un neonato. Bellissima immagine, no? E qua si riferisce a una madre che allatta, perché una nutrice non che allatta i figli di qualcun altro, ma dice che cura teneramente i suoi bambini. Sono sangue del suo sangue. Questa non è una madre surrogato che presta un'opera, non è un'assistente momentanea. In pratica Paolo dice: siamo stati con voi come una madre che allatta e che si prende cura teneramente dei suoi figli. E questa metafora è veramente meravigliosa. Se voi, non so voi, ma quando vedete una fotografia di una donna o l'immagine di una donna che allatta, suscita a noi un senso di tenerezza. È bello quel quadro dove il bambino si sente protetto oltre che nutrito, è un quadro veramente che esprime la relazione più intima, più profonda, più tenera, ed è la relazione più primordiale e più tenera di tutta la vita. E Paolo la usa per illustrare la sua cura personale verso la Chiesa. In quella immagine non c'è nessuna autorità, non ci sono secondi fini, non c'è un abuso. La madre non tiene a sé il piccolo e gli dà del latte perché ha un desiderio di autorità o di primeggiare sul figlio. Non c'è ricerca di un onore, esiste semplicemente il dono di questa donna verso questo essere, suo figlio. È un dono di sé, è un amore che non si risparmia nulla. Cura teneramente significa letteralmente, scritturalmente, riscaldare qualcuno con il calore del tuo corpo. Della bellissima immagine. Credo che voi donne siete avvantaggiate rispetto a noi uomini, avendo sperimentato questa cosa. E quindi Paolo dice che nonostante avesse la legittima pretesa di essere e di avere un'autorità apostolica, con i Tessalonicesi ha avuto un altro approccio. La sua autorità era bilanciata dalla tenerezza. E dall'immagine di apertura del versetto 7, Paolo poi ai versetti 8 e 9 spiega il ruolo di questa madre nella bellezza del suo significato metaforico. Come detto, le donne hanno più facilità, mentre magari le donne avranno più difficoltà a capire il secondo punto, e mentre per noi uomini come padri abbiamo più facilità di comprendere il secondo aspetto. E Paolo dice al versetto 8: così come una madre che cura teneramente i figli, nel nostro grande affetto per voi eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate diventate care. Come detto, una madre che ha in braccio un neonato nutre un amore disinteressato, naturale, cioè spontaneo. Penso che già prima che un figlio nasca, una madre nutre un amore verso questo bambino, e questa è la programmazione che Dio ci ha dato in maniera naturale, e questo motiva il suo allattamento, la sua cura amorevole. E come abbiamo detto, e come ogni mamma sa, non c'è un doppio fine in questo. Non c'è la ricerca di un premio o di essere eletto come la mamma dell'anno. Non ci sono allori nel curare teneramente un bambino. Tutto quello che ottieni nel prendersi cura di questi bambini neonati sono semplicemente bambini che piangono, pannolini sporchi, notti insonne, nasi che colano, eccetera, eccetera. Un compito difficile, un compito che richiede una cura costante, infinita. E Paolo usa il nostro grande affetto, significa amare qualcuno come una madre prova un amore verso suo figlio che vince persino se stessa. Una madre per allattare cosa deve fare? L'immagine che tutti noi ricordiamo appena nasce un bambino, ehi, dormite? La mamma deve vincere il sonno per curare questo figlio. Noi padri invece diciamo, vabbè, mi giro dall'altra parte e il problema è risolto. Ma una madre si sacrifica perché ha nel cuore donarsi ai suoi figli. E questo desiderio fa sì che quella madre desideri quella piccola vita tra le sue braccia, perché, come detto, questo è l'istinto che Dio ha seminato nel cuore degli uomini. E Paolo sta dicendo che questa è l'immagine della responsabilità di un leader spirituale di avere un desiderio di una relazione tenera con il suo popolo. Questo desiderio è una sorta di pulsione materna che dovrebbe essere nel cuore dei suoi conduttori. E Paolo ci dice quanto lo aveva. Dice, eravamo disposti a darvi, versetto 8, non soltanto il Vangelo, ma anche le nostre proprie vite. Tanto ci eravate diventati cari. Quindi Paolo non ha agito solo per dovere, non aveva usato la sua autorità apostolica solo per un senso di responsabilità, in pratica ha passione, agisce per amore, un affetto infinito verso la Chiesa. Quel termine diventati cari significa che aveva ansia di nutrire questi membri. Un figlio è importante, la cosa più importante. E i Tessalonicesi per Paolo erano diventati la priorità della sua vita. Non erano un peso, erano una gioia. Infatti, sempre nello stesso capitolo, al versetto 20, dice: sì, certo, voi siete il nostro vanto e la nostra gioia. E così dice: eravamo disposti a non darvi soltanto il Vangelo. Ovviamente, come pastore, ha fornito il Vangelo, lo ha condiviso. Ma quello che sta dicendo è: non solo vi ha dato il Vangelo per necessario per credere, per avere la giustificazione, non solo si è limitato a battezzare qualcuno, ma a insegnare loro a osservare tutte le cose che Gesù ha comandato. Quindi sta dicendo che non solo ha dato il necessario per la salvezza, ma come una madre ha dato tutto il nutrimento indispensabile per la santificazione. E dice che lui è stato lieto di fare questo. E quel compito non è stato facile o semplice. Ha coinvolto pienamente la sua vita. Significa la totalità della sua esistenza terrena. Ha rinunciato letteralmente ai suoi anche diritti in favore della Chiesa. Ed è quello che fa una madre. Una madre fedele ad essere ciò che dovrebbe essere una vera madre mette da parte la sua vita per il favore del suo figlio. Come detto, si sacrifica, è altruista, generosa, proiettata verso quella vita. La vita del figlio in pratica occupa la mente e il cuore tutto il giorno. Non puoi avere un figlio e continuare a vivere come quando non eri madre. Quel bambino stravolge l'esistenza di questa donna. E come tale deve essere sempre pronta per nutrirlo, amarlo, cambiarlo, per farlo addormentare, svegliare, vestire, eccetera, eccetera. Tutte azioni che fanno parte di questa esperienza. Ci sono donne che non vogliono avere dei figli nella vita normale perché hanno paura che quello possa influire la loro carriera, il loro sport e quant'altro. Ed è vero, perché influirà realmente. Perché se una donna vuole essere una madre, la vita di un figlio sconvolge completamente l'esistenza. Ma Dio ha stabilito che una donna trova la sua piena realizzazione in questo mondo se Dio è così buono da concederle quel privilegio da generare figli e allevarli all'amore, ovviamente per il Signore. Allora volentieri la donna dà la vita per suo figlio. E così Paolo dice che come madre è stato contento di dare non solo il cibo spirituale della verità, ma ha sacrificato anche la sua esistenza per questo scopo. Non è stato solo una madre che allatta, che stringe al seno questo bambino, che gli dispensa il latte nutriente della parola, ma ha sacrificato la sua vita, il tempo, le energie, tutta la sua esistenza. Ecco perché è così triste Paolo quando scrive 2 Corinzi, capitolo 12, versetto 15, dice: «E io molto volentieri spenderò e sacrificherò me stesso per voi. Se vi amo, io vi amo tanto, devo essere amato da voi di meno?» In pratica, anche a Corinto Paolo ha riversato queste cure e qual è stato quello che ha ricevuto? Poco amore. Sono stato amato da voi di meno. Paolo era un uomo, generalmente abbiamo un'immagine, non so voi, di un uomo forte, deciso, pronto a vincere ogni ostacolo, ma ci dimostra che era un uomo che aveva dei sentimenti, che desiderava ricevere amore come qualsiasi essere. E pensate, come madri, quale può essere il dolore di un figlio che cresce ingrato? Penso che la cosa peggiore che possa succedere, il dolore più profondo che una madre possa mai conoscere. E Paolo ha sperimentato quel dolore come pastore, e lo stesso può valere per qualsiasi altro leader spirituale. Si è speso in un sacrificio altruistico, ha dato la sua vita. In pratica Paolo sta dicendo: se muoio per portarti il Vangelo, va bene lo stesso. Oggi le donne hanno un atteggiamento diverso. Alle donne viene consigliato di abortire quando i figli diventano un impedimento alla loro realizzazione. Ma una madre devota dice: darò la mia vita per il bene di mio figlio. Perché una madre fa questo? Alla fine del versetto 8 dice: perché eravate diventati molto cari, amati, è la parola. Questa è l'essenza dell'amore di una madre, un senso forte e irresistibile della preziosità di questo bambino. Tanto ci eravate diventati cari. Come detto, un figlio ha un valore assoluto. Per una madre è lo scopo della sua esistenza. Non dovrebbe perciò trattarlo, non può trattarlo, anche se a volte succede, trattarlo con indifferenza. Esiste un forte affetto. C'è un desiderio che riempie il suo cuore, non per dovere ma per amore. E questo deve segnare anche i pastori. E la metafora si estende al versetto 9 e dice: perché fratelli, voi ricordate la nostra fatica e la nostra pena. Infatti è lavorando notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi che vi abbiamo predicato il Vangelo di Dio. Ecco una madre che lavora notte e giorno provvedendo ai suoi figli in modo da non essere di peso a nessuno. Paolo ha invitato la Chiesa a riflettere su ciò che lui ha fatto per loro. E gli sta dicendo: vi ricordate? O forse chiesto qualcosa da qualcuno? O forse abusato di qualcuno? E questo principio dovrebbe valere per noi oggi. Se qualcuno accusa un pastore, la Chiesa è chiamata a riflettere, a capire come ha agito. Ha puntato alla sua ricchezza? Ha puntato al potere? Ha puntato al prestigio, alla popolarità, al dominio, a qualche tipo di favore? Paolo in 2 Corinzi capitolo 6 versetto 10 dice: come poveri, lui si vedeva come povero, eppure arricchendo molti. La vita del pastore è segnata dalla rinuncia alle sue cose, ma anche dal ricevere mancanza di rispetto, dalla critica, dal discredito, dai guai, dalle persecuzioni. Paolo non si è appropriato di nulla, anzi ha arricchito molti. Paolo dice: ricordate la nostra fatica e la nostra pena. E queste due parole riassumono tutta la difficoltà, la lotta e lo sforzo nel compiere queste azioni. In Atti 20:33, capitolo 20, versetto 33, dice che non ho desiderato né l'argento, né l'oro, né i vestiti di nessuno. In pratica non ha chiesto mai niente a nessuno, anzi ha sacrificato se stesso, perché quella è proprio l'azione di una madre. Cosa si aspetta una madre da un figlio? Semplicemente nulla. Lo fai perché è una gioia donarti. Cosa può dare un bambino, un neonato, una madre che lo allatta per il suo affetto così profondo? Ovviamente il bambino non ha nulla da dare e nulla può essere dato. Paolo ha persino lavorato notte e giorno per non essere di peso a nessuno. Non voleva imporre a nessuno nessun peso, proprio come una madre. Ecco perché a volte è così difficile quando una donna, una madre devota, arriva in età avanzata e non riesce più a mantenersi da sola, trova molto difficile accettare il sostegno da parte dei figli, perché per tutta la vita, nel suo senso naturale, lei è quella che si è spesa per loro. Ma è secondo il disegno di Dio che i suoi figli, con gratitudine, possano soddisfare il suo bisogno se ciò accade. Quindi Paolo dice che il suo ministero era caratterizzato dall'amore, dalla tenera cura. Aveva fatto il massimo sforzo per nutrire i suoi figli spirituali. In pratica è stato una madre perfetta. Ma tutto ciò è solo la metà della cura che ha avuto. Ora passa alla seconda immagine, quella del padre. Dice: voi siete testimoni. Voi siete testimoni, e Dio lo è pure, del modo santo, giusto e irreprensibile con cui ci siamo comportati verso di voi che credete. Sapete pure che, come fa un padre con i suoi figli, abbiamo esortato, confortato e scongiurato ciascuno di voi a comportarsi in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Ora Paolo passa dalla madre al padre, e da ciò, da quello che abbiamo letto, emergono due principi fondamentali. Il primo, che il padre deve avere la responsabilità di vivere la vita e ed essere un esempio. La seconda è che un padre deve educare e vigilare sulla condotta dei figli. E comincia con l'esempio. Dice: voi siete stati testimoni, e Dio lo è pure, del modo santo, giusto e reprensibile con cui ci siamo comportati verso di voi che credete. Paolo è interessante, l'abbiamo visto più volte, si definisce irreprensibile. Quella parola si riferisce alla reputazione pubblica davanti agli uomini, cioè in pratica lui è sicuro che è libero da qualsiasi accusa e qualsiasi tentativo di screditarlo o qualsiasi tentativo di squalificarlo. Non è necessario solo vivere una vita santa davanti al mondo, ovviamente questo è vero, perché il mondo potrà vedere le nostre buone opere e glorificare il Padre, Ma siamo chiamati a vivere una vita santa anche nella Chiesa. Sei pastore davanti a un popolo, quindi hanno bisogno di vederti, e il primo ruolo del padre spirituale è quello di dare un esempio. Ed è fondamentale che il padre sia un esempio per i propri figli. Tempo fa parlavo con un padre che ha trovato che suo figlio fumava e gli ho dato 4 sberloni. E sai cosa devi fare invece? Cosa? Smetti tu di fumare. Parte da te l'esempio. Non servirà a niente i 4 sberloni se tu non offri per primo un esempio di integrità. Quale obiettivo aveva in mente Paolo per i suoi figli spirituali? Dice che ha esortato, confortato e scongiurato ciascuno di voi a comportarsi in modo degno di Dio. Quindi se da una parte il padre, il pastore deve essere madre, fornire nutrimento con tutta la tenerezza, la compassione, l'amore, dall'altra un padre dà un modello, dà un esempio. E poi il suo ruolo lo porta a educare, dice, esortando, incoraggiando e scongiurando. E come detto, qual è lo scopo di tutto ciò? Ciascuno di voi a comportarsi in modo degno di Dio. E quindi spiritualmente ecco che il pastore ha 2 famiglie o una famiglia più allargata, perché ha a che fare con figli, figli non naturali, ma figli adottivi, e Paolo li ha trattati come una madre e come un padre. Voleva che crescessero in Cristo, che fossero pienamente formati alla somiglianza di Cristo. Questo è il modo in cui Paolo vedeva il suo ministero. Ed è così che dobbiamo vedere la responsabilità del pastore. Come detto, un atto di equilibrio dove bisogna dosare amore e disciplina. Devi essere paziente, ma al tempo stesso forte. Siamo cresciuti tutti in una famiglia e molti di noi hanno figli. E perciò queste esperienze le abbiamo vissute. Ecco perché ci sono una mamma e un papà. Ma queste cose devono essere in equilibrio. I bambini hanno bisogno di crescere con amore, accettazione, compassione, tenerezza, pazienza, calore, sicurezza, ma poi devono essere indirizzati a un modello, a un esempio, a un insegnamento forte, a un'esortazione, a un incoraggiamento, a una direzione. Non possono semplicemente dire gli riempiamo lo stomaco, gli diamo tutto il necessario per vivere e poi che siano liberi di fare quello che vogliono. Qual è la chiave per produrre figli spiritualmente maturi? Si inizia con il vivere rettamente, stabilire un modello, essere guidati da ciò che è giusto, ma poi dice: sapete pure che come fa un padre con i suoi figli, abbiamo esortato, confortato e scongiurato. Quindi 3 azioni. La parola esortare significa affiancarsi a qualcuno, muoverlo in una certa direzione, a una certa linea di condotta. Ovviamente abbiamo tutti lo Spirito Santo che fa questa azione e la radice della parola è la stessa, Lo Spirito Santo si affianca a noi e ci esorta nella direzione della santità. Quindi un padre si affianca a suo figlio, lo indirizza verso una meta e qualunque cosa serva lo farà. Ti affianchi a tuo figlio in quel percorso di condotta che ritieni giusto ed è il meglio per lui, perché il figlio non ha idea di quale sia la giusta direzione. Questo è cura. Poi dice che ha anche incoraggiato, si passa perciò dall'istruzione a fornire motivazioni. Incoraggiare la volontà del figlio ad agire in quel percorso, stimolare la sua volontà, perché la strada è difficile, il cammino non è facile. L'esortazione dice: questa è la strada da percorrere, l'incoraggiamento dice: so che è difficile, ma continua a farlo, non puoi mollare. E poi dice una terza cosa che Paolo faceva come padre: scongiurare ciascuno di voi. Sapete cosa significa scongiurare? Significa pregare insistentemente qualcuno di fare o di non fare qualcosa. In pratica è il dovere del padre mettersi, affiancare nell'educazione dei figli e dire e avvisarli che dopo aver istruito, incoraggiati, e se loro prendono un'altra strada, dire guarda che se tu continui su questa strada tu andrai a finire in una certa posizione, se più ti avvicini al fuoco e più ti scotterai. Ti dico che se continui così alla fine rimarrai bruciato. E solitamente i figli così rispondono: ma io devo fare la mia esperienza. Veramente è necessario toccare il fuoco per scoprire che brucia? Un padre perciò ha la responsabilità di un ruolo fondamentale. Deve testimoniare che qualsiasi deviazione della condotta prescritta avrà conseguenze molto gravi. Questa è la lezione. Quando dici, figlio, questa è la condotta, so che la vita è difficile, ma devi percorrerla, ma se vuoi fare di testa tua, se non fai la cosa giusta, le conseguenze, ne pagherai completamente le conseguenze. Ed è qui che entra in gioco la disciplina. E bisogna farla con ognuno. Questa è cura personale. Ogni leader spirituale, ogni pastore, deve amare il suo popolo. Per abbracciarlo, per trattarlo con tenera compassione, affetto e gentilezza, ma dall'altra parte c'è un equilibrio che dice che devi insegnare il modo in cui devi vivere. Devi incoraggiare a perseverare, anche se è difficile, e bisogna avvisare che se non lo fai, le conseguenze ci saranno e saranno gravi. Questa è la cosa da fare anche nella dimensione spirituale. Costruire qualcuno con coraggio e con convinzione, che può e che deve agire come un uomo vero nel senso lato, come Dio vuole che agisca. Quindi il padre vigila su questa linea di condotta dei suoi figli e la madre è lì per la tenera sicurezza. E solitamente quando un padre riprende il figlio, cosa succede? Il figlio va dalla mamma perché sa che la mamma lo accoglierà con amore. E questi sono due aspetti che bisogna trovare un equilibrio. E il versetto 12 focalizza l'obiettivo di Paolo. Ciascuno di voi, ecco perché ha fatto tutto questo, a comportarsi in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Ecco lo scopo che aveva Paolo ed è lo scopo di ogni pastore. La differenza tra la maternità e la paternità è che la madre vuole fornire ciò di cui ha bisogno un figlio nello stretto immediato. Il padre pensa a lungo termine. E come detto deve esserci un equilibrio. La madre vuole amare, nutrire, sostenere, il padre si assicura che alla fine il figlio vivrà secondo uno standard. E ovviamente che cammini in modo degno di Dio. E Paolo è interessante che dice fedele è colui che ti chiama. E qua mette in mezzo l'elezione. Il fatto stesso che Dio abbia misericordiosamente eletto un peccatore indegno dovrebbe dare un cuore così grato da aver bisogno di poche esortazioni, incoraggiamenti e suppliche per camminare in modo degno. Paolo dice, avete risposto alla chiamata di Dio, sei stato scelto da Dio, ora vivete in modo degno di Dio. Dio vi ha chiamato al suo regno e alla sua gloria. Quindi siete entrati in un nuovo regno governato dal re che è Gesù Cristo. Anche se non siamo ancora letteralmente in quel regno, però siamo suoi cittadini. E quindi questo ci richiama al senso profondo che noi per senso di gratitudine di questa elezione dobbiamo rispondere con un cammino diverso. I pastori devono essere questo, un po' madre e un po' padre, non è sufficiente solo essere amorevoli, compassionevoli e non devono avere sbilanciamenti da una parte e dall'altra. Questo è il pastore che Dio vuole e questo è il modello che Paolo ci ha dato ritratto quest'oggi. Solo Gesù aveva il perfetto equilibrio, Gesù era tanto tenero, amorevole, le donne trovavano in lui la sicurezza, l'amore, proprio un'accoglienza diversa da tutti gli uomini, e anche i bambini amavano stare con lui. E aveva una sorta di compassione materna da una parte. Eppure Gesù è stata anche una sorta di autorità paterna, era paterna con la sua disciplina, con gli esigenti standard di santità, con la chiamata all'obbedienza incrollabile, l'istituzione di un esempio puro e perfetto da lui stabilito. E conosciamo anche le parole di giudizio e di condanna su coloro che falliscono. Non è facile essere equilibrati ed è necessario molta grazia. Seconda Corinzi 3:5 dice che la nostra capacità viene da Dio. E al versetto 6 dice: egli ci ha anche resi idonei a essere ministri di un nuovo patto. Quindi non è nella capacità di un uomo, ma è nella grazia che Dio riversa su questi uomini. Se da una parte abbiamo visto la responsabilità del genitore spirituale, quale dovrà essere la risposta del figlio spirituale? Guardate il versetto 13. Per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Un pastore non istituisce delle linee guida personali, non crea regole nella Chiesa, usa la predicazione della parola di Dio. Questo è lo standard di riferimento. E qua vediamo che i Tessalonicesi lo accettarono come parola di Dio. Significa che se non avessero fatto questo, sarebbero stati ribelli, ma non ribelli a Paolo, ribelli a Dio. Perché quando si dicono le cose nella Chiesa, la parola dice così e le persone si ribellano, non si stanno ribellando a Davide, a Tizio, Caio, Sempronio. La ribellione è contro Dio, se il pastore ha predicato fedelmente. Gesù, nel grande mandato, Matteo 28:20, dice: insegnando loro a osservare tutte le cose che io vi ho comandate. Oggi forse nella Chiesa moderna tendiamo a dire: beh dai, tutto no, dobbiamo essere più comprensivi, dobbiamo un po' accettare queste cose, forse se facciamo così la Chiesa si svuoterà. Ma nella Chiesa di Tessalonica c'è stato un successo, in quella c'è stato un successo spirituale. Al versetto 19 Paolo dice: qual è infatti la nostra speranza, la nostra gioia, la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi davanti al nostro Signore Gesù quando Egli verrà? Sì, certo, voi siete il nostro vanto e la nostra gioia. Quando i leader sono genitori, genitori fedeli, una madre e un padre, i figli crescono, fioriscono, maturano e quei figli diventano la gioia dei genitori. Questa è l'immagine. Essere la gioia per un genitore. E umanamente quale può essere la gioia più grande come genitore? Io una frase che mi ha colpito tantissimo è nella terza epistola di Giovanni, capitolo 4, quando dice: non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità. E effettivamente vogliamo il bene per i nostri figli, da un punto di vista materiale, eccetera, eccetera, ma ovviamente lo scopo è che loro camminino nella verità. Questo è il vero ministero pastorale. Il messaggio perciò non è solo per i conduttori di chiesa, vale per ogni membro, per ogni figlio spirituale. Ebrei 13:17 dice: ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Sottomettetevi a loro affinché possano farlo con gioia e con dolore. Una madre sarà stanca di alzarsi di notte ad allattare, ma prova comunque gioia. E spesso i figli sono ingrati, si lamentano dei genitori, si lamentano con la madre per le cure che gli vengono prestate, si lamentano del cibo che gli viene preparato, si lamentano della pulizia che vogliamo dare in casa, si lamentano del padre per l'educazione, per la mancanza di libertà, perché non vogliono regole, vogliono essere liberi di vivere le loro esperienze, perché si sentono più maturi dei consigli che dai loro, semplicemente non vedono che le regole sono una protezione ai loro errori. Non riconoscono che sono una forma di amore che li tutela da danni che non riescono a immaginare neanche a vedere. Spesso i figli non vedono l'amore che consuma l'esistenza di un padre o di una madre, non vedono i sacrifici, spesso pensano è tutto dovuto, non ho scelto di essere io, di avere dei figli. Siamo tutti stati figli. Siamo in gran parte tutti genitori, perciò abbiamo l'esperienza per valutare queste cose. Quindi sappiamo con questa metafora di che cosa Paolo sta parlando in ambito spirituale. Bene, la Chiesa riflette perfettamente quel modello. O sei padre o sei figlio, o curi o sei curato. Il testo di oggi ha infinite applicazioni. Il pastore ha la responsabilità di essere padre e madre con tutto ciò che abbiamo considerato. Il membro di chiesa ha la responsabilità di agire come figlio. Sei un figlio grato verso tuo padre e tua madre spirituali? Spesso i figli sono bravi e spietati nei confronti dei genitori. Sono capaci di vedere ogni singolo capello fuori posto. Giudicatevi con lo stesso principio con il quale giudicate chi criticate. E su tutto questo ricordate lo scopo di questa azione del padre e della madre: comportarsi in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Preghiamo. Signore, grazie per questo testo, quest'oggi, grazie perché, come abbiamo pregato, fa parte della tua provvidenza ed è un testo che ci è naturale, c'è comune, perché abbiamo tutti, come detto, avuto esperienze di vita familiare, come figli, come genitori. E questa analogia di Paolo, questa fotografia di lui nella Chiesa, vuole essere un'immagine utile per noi oggi, per la Chiesa di oggi, a considerare chi sono io in questa famiglia, cosa devo fare, cosa posso fare, in qualsiasi ruolo il Signore ci metta. E Signore, lo scopo non è di creare un'organizzazione umana perfetta, ma di comportarsi in modo degno di Dio. Che questa parola quest'oggi possa essere un mezzo che tu possa usare, Signore, attraverso l'opera dello Spirito, per ognuno di noi a riflettere e a riflettere su se stessi a cosa ho bisogno per comportarmi in modo degno di Dio. Grazie Signore per questo tempo, quest'oggi, Signore, e per ciò che tu continuerai a fare con questa parola nei prossimi giorni. In Cristo Gesù. Amen. Amen.